L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola deserta relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Oggi sulla spiaggia ho trovato una figura bizzarra e complessa della cultura italiana, Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista.
Ballerino, anche perché ci tengo molto.
Bruno Gambarotta, io ho difficoltà a definirla perché ha fatto film con Banzina, con Neri Parenti, ha lavorato in televisione, scrive sulla Stampa, ha una rubrica di gastronomia, ha scritto e si è interessato di gastronomia. Lei stesso come si definirebbe?
Un artigiano, perché mi piace molto l'artigianalità. E non so, un astigiano, non so come definirmi, un pensionato Rai.
Quanto tempo ha lavorato alla RAI?
Dunque, ho lavorato sono entrato, avevo 25 anni, ne sono uscito, ne avevo 57, poi ho continuato a collaborare da esterno, ancora adesso ci collaboro. Ho cominciato nel 62 alla RAI, sì, come cameraman, e poi ho percorso diversi gradini.
Com'è cambiata, se è cambiata la RAI da quando è entrata a ora che ne è un collaboratore esterno?
Ma è cambiato tantissimo. Beh, certo, l'avvento delle TV private ha radicalmente cambiato. Io ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi direttori che, essendo la RAI monopolista, potevano permettersi anche di fare cose egregie, nel senso di non essere così assillati dagli ascolti. Noi avevamo c'era un'indicazione di ascolti che arrivava da una serie di telefonate, però il risultato arrivava 3 settimane dopo, quando ormai il programma era già andato in onda da un bel po'. Quindi adesso ci sono programmi che vengono cancellati dopo la prima puntata, perché tutto dipende dagli inserzionisti pubblicitari. Le pubblicità vengono vendute in funzione della percentuale di ascolto, dello share cosiddetto.
Quanto c'entra il giudizio del pubblico rispetto alla programmazione di un palinsesto culturale che sia televisivo?
Radiofonica è più facile, c'è Rai 3 che è un'isola felice, ma anche le altre due reti peraltro sono molto... Conta sì, conta il fatto che i direttori di rete, i capi struttura sono uomini di marketing, sono persone che sono molto attente al prodotto, perché deve in qualche modo rispondere immediatamente. C'è un feedback immediato, non so come dire, io ho lavorato con dei direttori che, per esempio, quando un direttore arrivò da Milano, è stato direttore della sede RAI, arrivò dicendo: no, ma noi a Milano fanno una comicità che è diversissima da quella che mandate in onda voi, noi mandavamo la comicità romana e napoletana, ed era la famosa comicità di Cocchi e Renato, di Villaggio, e lui ci lanciamo in questo progetto che andava in onda la domenica sera, mentre di là sull'altra rete andavano in onda i grandi sceneggiati che raccoglievano grandi, ma per un bel po' di puntate ci furono telefonate furibondi di telespettatori ai centralini dicendo: ma come ci state prendendo in giro? Invece noi ci siamo andati avanti, dopodiché un po' le persone hanno cominciato ad accettarla. Adesso non sarebbe impensabile una cosa così.
Io penso che ci sia un problema di questo paese con il comico, cioè gli intellettuali sono tutti tragici, mentre l'intellettuale e il comico mal si conciliano. Secondo lei qual è il problema di questo paese con il comico, se ce n'è uno?
Io adesso a Mantova ho intervistato Jacobson, che è un scrittore comicissimo, però è stimatissimo in Gran Bretagna. E quindi, però qui combinazione era quasi sconosciuto, l'ha pubblicato per fortuna La nave di Teseo, che è una bella casa editrice nuova, che quella di Elisabetta Sgarbi, che meno male ha rotto un muro in qualche modo. Ci sono molte categorizzazioni, molte divisioni, molte... Non so, per esempio Achille Campanile non è mai stato considerato uno scrittore di serie A. Poi dopo magari Ennio Flaiano, che cominciò con un romanzo impegnativo, poi però è così, cioè queste divisioni, queste pareti divisorie che non dovrebbero esserci.
Perché ha cominciato a lavorare in RAI?
Perché è sempre meglio che lavorare, questo sia chiaro. Questo è che, sì, perché volevo il posto sicuro mio. Io da bambino, ho avuto nonno, zio, padre, tipografo. Io stesso ho fatto il tipografo, ho lavorato in tipografia fino a 25 anni. Mio padre, quando io facevo le medie ad Asti, rimase senza lavoro perché un'alluvione, il Tanaro, invase la tipografia, dove lui era proto, era il capo dei compositori a mano, una tipografia che stampava libri scolastici che fallì perché il magazzino era ancora pieno di libri e lui per 3 anni è stato a casa e mia mamma faceva la pettinatrice e io lavoravo, stavo in casa, lui faceva l'uomo di casa, no? Uomo di casa che in piemontese lo disprezzano, allora il termine dell'uomo che fa i lavori di casa è Giacofumna, che vuol dire Giacomo femmina. E io ho imparato da lui a fare i lavori di casa, quindi da questo punto di vista sono bravissimo. Facciamo la insalata russa tagliando i pezzettini di verdura col calibro in modo che fossero tutti precisi, poi la mentalità da tipografo. E ho visto quest'uomo così avvilito, così depresso, così... Poi lui ha trovato lavoro a Torino, siamo venuti a stare a Torino e mi sono detto io nella vita voglio un lavoro fisso, voglio un posto che non, dove non... E quando mi sono fatto l'esame, ho fatto l'esame di ammissione alla RAI e mi hanno preso come cameraman, io ho un diploma da perito fotografo. Ho detto sono a posto, non di qua non mi muovo più.
Come mai hai preso il diploma di perito fotografo? Come l'è venuto in mente? Cioè, aveva una passione per la fotografia?
No. Io avrei dovuto fare il perito grafico per seguire il disegno della mia famiglia. Poi però mio padre venne a iscrivermi qui a questo istituto dove si diploma periti fotografi o periti grafici. E facendo il corridoio che conduce alla segreteria vide dei meravigliosi disegni appesi alle pareti. E pensavo mio figlio non sarà mai in grado di fare questi disegni, quindi mi iscrisse al perito fotografo e poi aveva una bella intuizione, disse, perché lui era molto informato, come tutti i tipografi leggeva molto, leggeva una rivista, una settimanale che si chiamava Sapere e lui diceva in America c'è già la televisione e prima o dopo arriverà anche in Italia, è stato profeta, perché la televisione è nata negli Stati Uniti nel 1939 e infatti ha visto lontano. Poi a me la fotografia piaceva molto, continua a piacermi, non fotografo però sempre su pellicola, sia chiaro, sono vecchia maniera, non fotografia digitale per me non esiste.
E ha diverse macchine fotografiche o ne ha solo una?
Ne ho una sola, sì, le altre, una bellissima macchina che è ancora su pellicola, però la uso pochissimo ormai. Io ho fatto molti ritratti ai figli, ho fotografato Simenon per una settimana.
Come mai?
E facevo il cameraman, sono andato a casa sua esattamente nel 63, un anno dopo che facevo il cameraman, siamo andati a Simenon per girare un programma intitolato Un'ora con. Lo intervistava Pio De Berti, 48 Gambini, un signore del quale Grillo disse ha più cognomi che idee, che non era male come battuta. E noi arrivavamo lì con 30-40 persone. Io in questa villa, a Chandenfort, fuori Losanna, noi stavamo in albergo ovviamente, arrivo lì con le macchine fotografiche il primo giorno, la segretaria aveva l'elenco delle persone abilitate ad entrare, io dico il mio nome, poi lei si alza gli occhi e mi vede bardato di questa macchina professionale, con un flash, tutto quanto. Mi sa, dice, il signor Simenon non desidera che si faccia una foto in casa sua, beh è casa sua. Io ho detto, bene, abbia pazienza, non mi faccia tornare in albergo, le lascio qui la macchina. Me la metti in un armadio, poi al ritorno stasera la porto via e domani non la porto più. E lei dice, ma se vuole può fare domanda, magari gli dà il permesso. E dico, ma gliela faccia lei. Stiamo parlando di un francese approssimativo, io il francese non lo so. Lei dice, ma se vuole si può fare domanda. E io dico, va bene, gliela faccio. No, ma domanda scritta. Un conto è come faccio? A un grande scrittore scrivo facendo un errore, 3 errori ogni riga, no? Ah, se vuole gliela faccio io, me l'ha fatta lei. Come fosse un ufficio, il signor Bruno Camarotta, nato Adri, residente Adri, e poi me la fa firmare e poi il giorno dopo mi dice sì, ma no, ha detto sì, può fare le foto. Io ho fatto queste foto ma facendo bene attenzione a non andargli proprio sotto, l'ho fotografato da lontano con il teleobiettivo, l'ho fotografato tante volte, quelle foto poi le ho regalate al Centre Culturel Italo-Francese di Torino. E lui alla fine mi ha regalato un libro con una dedica a Bruno Gambarotta che dopo aver chiesto il permesso di fotografarmi, stufo di vedere la mia immagine nel mirino della sua cinepresa, ha preferito fotografare i fiori e le piante del mio giardino.
Dalla fotografia, dall'incontro sì. Con Simenon, come è arrivato a scrivere film con Luigi Comencini o con Neri Parenti o con Carlo Manzina, per esempio?
Non lo so come sono arrivato, a me è sempre piaciuto leggere e scrivere, non lo so, ho cominciato, sono percorsi strani, succede questo, che a Torino nasce una nuova scuola di gialli, di Fruttero Lucentini. Fruttero Lucentini pubblicano questo giallo, La donna della domenica. È un boom editoriale, 700.000 copie, insomma alla fine i produttori ci mettono le mani sopra. E loro che sono consapevoli del loro valore chiedono una cifra enorme. mi pare che i diritti allora si pagassero 10 milioni per un film, diritti letterari per un film, loro ne chiesero 50. Allora, siccome il cinema italiano è meraviglioso perché è un cinema fatto da dei cialtroni, i produttori hanno fatto già la voce di un simil Donna della Domenica. Cioè, c'è mica qualcuno in grado di scrivere una cosa analoga, ma non dover comprare. Poi il film si fece, lo fece Comencini. E uno sceneggiatore amico mio, Massimo Filisatti, sapendo che lui era di Ferrara, lavorava a Roma, e sapendo io anch'io ero a Roma in quel momento, mi chiese, dice: ma tu che sei di Torino non avresti mica una storia simile? Io avevo letto dei libri, un'inchiesta di Diego Novelli sullo spionaggio Fiat, e mi sono ideato questa storia, e poi abbiamo fatto un trattamento di 70 pagine. Dopodiché i produttori si sono spaventati perché era ambientato alla Fiat, anche se nel film si chiamava Grande Fabbrica, vabbè, capirai, Grande Fabbrica Torino, che... E allora Felisatti mi disse: ma mandiamolo a un editore, e lui era in contatto con Eric Linder, grandissimo agente, anzi il primo dei grandi agenti editoriali italiani. E io dico: perché no? Eric Linder lo approvò e lo propose alla Mondadori. Uscì nella stessa collana in cui era uscita la Donna della Domenica. Poi comprarono i diritti cinematografici. È nata una società di produzione apposta per fare il film. Ha comprato i diritti, ce l'ha strapagati e poi si è sciolta. I diritti sono stati venduti per sempre. Chiaramente dietro c'è la mano della Fiat, non volevano che si raccontasse questa storia. E così è andata così. Di che ho continuato a scrivere. Tutti i Sentini per me sono stati un mito, perché sono persone meravigliose. Poi Carlo Fruttero, c'era proprio una vera amicizia. Lucentini era molto riservato. Lucentini conosceva 17 lingue. Io ne conosco due, piemontese e italiano. Gli ho chiesto: ma come si fa? E dice: no, guarda, non è difficile. Difficile è imparare le prime 10, poi le altre vengono. Vabbè, insomma. Poi gli chiesi: ma dimmi veramente come... Lui mi parlò di Simenon. Dice: le lingue, se vuoi impararle, non devi mai studiare la grammatica. La grammatica ti paralizza, ti blocca, perché sei sempre lì che ti chiedi: dico bene, dico male. Lui dice: io prendo un libro di Simenon. Simenon usa al massimo 2000 vocaboli. È perché Simenon non è un scrittore, è un narratore, che è diverso. Lui usa esattamente questi 2000 vocaboli. Io prendo un libro di Simenon che conosco bene e lo leggo in una lingua che voglio imparare. E man mano che trovo degli inciampi vado a vedere. E vabbè, facciamo così.
Ma l'è riuscito?
No, non ci sono mai provato. Ma Lucentini imparò l'olandese, il nederlandese, per correggere una traduzione del diario di Anna Frank.
Bruno, quando ha detto che la sua mamma faceva la pettinatrice, significa che pettinava le persone o la parrucchiera?
Ah, la parrucchiera, un negozio da parrucchiera. Sì, ho vissuto in quel negozio quando mio padre era militare. Mio padre era dell'11 e fino al 43 è stato militare. Io ero parcheggiato in quel negozio. Lei non se lo immagina, ma quando le donne si trovano da sole, parlano molto liberamente, si raccontavano storie di corna, tradimenti, perché sai, gli uomini erano al fronte, rimanevano solo i bambini, i vecchi, gli invalidi, sai che allegria, no? Erano assatanate. E allora io ero lì un bambino, catturavo tutto. Ogni tanto qualcuno la sparava grossa, l'altro diceva: ma guarda, dai, c'è un bambino, ma un bambino cosa vuoi che capisca? Io capivo tutto, non perdevo un attimo. La mia passione per le storie nasce lì, la passione per i racconti, le storie, è quella, sì, è stata una grande scuola per me, scuola di vita proprio, sì.
Diciamoci la verità, per far cantare tutti la canzone c'è, e questo ritornello che non vuol dire niente, però il segreto c'è.
Chi non la canta
in un momento Ale diventa brutto.
siamo qui sull'isola deserta con Bruno Gambarotta e con Frutta Lucentini, con delle storie, con la fotografia, con la vita d'Asti, con l'insalata russa preparata con il calibro. Bruno, che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
È stato un dizionario, il dizionario etimologico piemontese, perché ho pensato, su un'isola deserta voglio tornare indietro nel tempo, la mia lingua è il piemontese. Io parlavo il piemontese quando sono andato a scuola, 1943, cadono le bombe, io vado a scuola elementare e comincio a studiare l'italiano, va bene. L'unico mio compagno di scuola che sapeva l'italiano era il figlio del professor Vergano, che era lo storico locale, tutti gli altri noi parlavamo piemontese. E per me questo dizionario etimologico pubblicato adesso dal Centro Studi Piemontesi, che ha compiuto quest'anno 50 anni, al quale io sono socio, dal quale sono socio da quando è nato, sia chiaro. Non contiene una storia, ne contiene migliaia, perché io apro a caso il libro e trovo delle parole che calano nel tempo, cioè io ho bisogno di recupero la mia storia, recupero i suoni antichi, le parole, perché l'italiano l'ho imparato studiandolo. E questo consente di avere sempre dei dubbi e quindi di andare a controllare sempre se dico bene o se dico male. Pavese, sul tavolino da notte, libri di Severo, dei dizionari, dei vocabolari. Lo scrittore piemontese ha sempre questo dubbio di usare bene l'italiano. L'italiano veramente è sempre stato una cosa ostica. Io cito qualche voce per spiegare che cosa comporta per me. Per esempio, io ho cercato molto su questo dizionario le parole con cui vengono classificate le persone. Farinel, per esempio. Farinel in italiano sarebbe un uomo furbo e disinvolto, ma anche sicario e assassino. Invece nel teatro del Seicento, dice il testo del dizionario che mi porto sull'isola, nel teatro del Seicento il personaggio dell'amatore doveva avere, per esigenze di copione, un aspetto giovanile. L'attore non più giovane, chiamato a recitare quel ruolo, doveva applicare ingenti quantità di farina sul viso allo scopo di mascherare l'età e i segni del tempo e rendersi credibile al pubblico in sala. Io trovo una storia, capito? Il farinelle è quello che si infarina la faccia per sembrare giovane in teatro. Per esempio il farceur. Farceur vuol dire burlone, buffone. Dal francese farceur, attore specializzato nel ruolo di comico. Dal francese antico farce, nel secolo XIII, al cui primitivo significato di carne tritata si aggiunse nel secolo XIV quello teatrale di piccola pièce di teatro buffo, perché inserita come intermezzo durante la liturgia e successivamente all'interno di misteri, come la carne tritata si immette per riempire e cucinare le pietanze. Pensa come, vuol dire, leggi una voce e ti cali in questo pozzo profondo che attraversa i secoli. Pensa che meraviglia.
Però perché secondo lei, Bruno Gambarotta, queste storie arrivano più dal piemontese che dall'italiano?
La lingua madre per me è quella, capito?
Ma qual è la caratteristica, se c'è, dei piemontesi, o le caratteristiche che definiscono il piemontese?
Beh, il senso del dovere. Se volete sapere cosa è un piemontese, leggete Primo Levi, La Chiavastella. Questo senso del dovere che ci schiaccia. E alternativamente, come diceva Augusto Monti, anche la voglia di questa alternanza di padre in figlio, di persone serie, di persone bislacche, strane, piene di umori curiosi, sì. Primo Levi rivendicava il diritto di essere uno scrittore della domenica. Di solito non si dice mai della domenica, come dire, un dilettante per lui. E io ero abbastanza in confidenza con lui, grazie a mia moglie era molto amica della figlia, e io a mia volta sono diventato abbastanza conosciuto, no? Ho avuto anche abbastanza confidenza per chiedergli come mai, visto che era direttore di stabilimento a Settimo, e ci è rimasto fino all'ultimo giorno prima di andare in pensione. Però ormai era uno scrittore famoso, poteva anche... No, perché io non voglio, perché scrivere e avere un altro mestiere ti salva la vita. Faccio un caso a caso, come se uno facesse la scrittrice e fosse anche una matematica, per dire. Faccio un caso, magari non c'è nel... Se io fossi su un'isola vorrei tornare indietro, anche nelle altre due scelte faccio così.
E quindi ha portato il dizionario etimologico come libro e come musica?
come musica e le variazioni Goldberg di Bach.
Suonate da chi?
Da Glenn Gould. Una passacaglia e 30 variazioni. La metto, se devo lavorare metto quella musica lì e non mi stanco mai di ascoltarla. Al pianoforte, sono state scritte per clavicembalo.
Perché le variazioni di Goldberg sono una musica abbastanza malinconica?
No, per me no. Sono uno sfondo sonoro, mi permettono di pensare ad altro. È un tappeto sonoro per la verità. Poi lui mi piace perché lui aveva 15 anni quando suonava il clavicembalo, muore a 29. E poi a me appassiona moltissimo il fatto che questo è famoso perché Bach ha scritto queste variazioni dedicandole a lui perché le suonava per un principe che non riusciva a prendere sonno. Cioè come è straordinario come la fama si trasmette su dei canali che uno non può sapere, non può prevedere.
Bruno, lei ha detto che sta qui sull'isola e ha portato delle musiche, un libro, una musica e un film che la fanno tornare indietro. Non ha paura di tornare indietro dopo tutti questi anni?
No, è quello che desidero di più, questo lo spiego col film. Il film è L'Enfant Sauvage di Truffaut, 1970. È la storia di un ragazzo, appunto, selvaggio dell'Aveyron. Ci sono due libri del dottor Itard, che nel film Truffaut fa la parte del dottor Itard, che andando contro il parere comune prende su sto ragazzino trovato, un ragazzo selvaggio trovato nella foresta, che è stato allevato dagli animali, non si sa, abbandonato lì perché era già, c'è tutta una serie di teorie. Insomma, lui lo prende in casa e cerca di istruirlo. A un certo punto sto ragazzo non ne può più e torna nella foresta. E a questo punto scopre che nella foresta non fa più per lui, perché ha iniziato un percorso senza ritorno, capito? Lui si è staccato dalla vita naturale che conduceva in mezzo agli animali, dove nessuno non chiedeva di essere tolto di lì, sono stati gli altri uomini che l'hanno tirato via, no? Ha fatto questo percorso, ha cominciato a incivilirsi, non ne può più, torna indietro. Nel film c'è un episodio bellissimo di lui viaggia in mezzo a questa foresta che a questo punto gli fa paura. E la mattina dopo ritorna. E allora il dottor Itard lo fa salire su per le scale, questa scala interna, e dice: domani riprendo la lezione. Io ogni volta che vedo questo film, a quel punto lì mi metto a piangere, perché non c'è ritorno. Cioè tu ti puoi acculturare, ma non puoi tornare ignorante. E io vorrei ogni tanto ritrovare questo stato di natura, questa disponibilità, questa voglia di sorprendermi, e non è più possibile.
Ma lei ha l'aria di una persona che si sorprende però.
Sì, anche, ma non lo so.
Bravo. Ho l'impressione che mi abbia sentito parlare.
Sì, è strano. Non è la prima volta che si gira quando si parla dietro di lui. Oh, credo che riconosca da che punto viene il suono e che reagisca soprattutto al suono oh.
Se non è proprio sordo, forse potrà anche riuscire a parlare.
Può darsi. Ci vogliono 18 mesi perché un bambino riesca a pronunciare qualche parola.
Il nostro povero selvaggio. Non ha neppure un nome.
È vero. Visto che è particolarmente sensibile al suono O, potremmo trovargli un nome con una O. Aurélien, Oscar, Nestor.
Victor. Avete visto? Questo nome gli piace.
Oh. Victor. È bello, Victor. Ti chiamerai Victor.
Quel film lì per me è straziante. Ogni tanto passo in TV, io lo vedo, non nella cassetta, non è che. Però poi queste tre scelte si legano insieme a questa voglia di tornare alla natura, alla spontaneità, al momento in cui non c'è più tutta questa stratificazione culturale. Insomma. Semplicemente una nostalgia di un tempo dell'innocenza, che quando la perdi non la recuperi più. E di un'età magari più sognata che vissuto, però io ho vissuto anni felici. Anni felici proprio così, perché erano anni di totale inconsapevolezza. Erano gli anni di guerra, tra l'altro.
Bruno Gambarotta, volevo chiederle un'altra cosa. Prima di tutto, se rimarrebbe sull'isola deserta e se ha un rapporto con l'isola deserta, un'immaginazione dell'isola deserta, o se lei per scrivere e lavorare ha bisogno dell'idea di, insomma, di essere solo, di isolarsi oppure no?
No, isolarmi mai, no, no. Mi colpisce molto quando leggo di Dickens, che scriveva mentre gli amici parlavano, interveniva ogni tanto nelle chiacchiere, sì, no, per l'amor del cielo, no, l'isolamento mai. Un relativo isolamento sì, certo, per esempio, uno spazio che per me è l'ideale sono gli archivi storici, perché c'è poca gente, perché c'è silenzio, perché apri questi scatoloni e trovi delle cose che non ti aspettavi di trovare. Quando ho detto degli storici di professione che io frequento gli archivi, sono anche presidente di un archivio storico, quello cinematografico della Resistenza. Quando cerco una cosa negli archivi non la trovo, ma trovo un sacco di cose interessanti, e loro mi dicono: ma anche noi che siamo storici, anche a noi succede la stessa cosa. E beh sì, in effetti è così.
Bruno, ma questa passione per i libri da dove è nata? Dal papà tipografo? Aveva i libri in casa?
Sì. L'isola del tesoro della UTET, la storia dell'Universale di Barbagallo, sì. È nata proprio di lì. Sì, era dalla carta proprio. Era un'epoca felice, quella in cui potevi andare. Mio padre era un dipendente della tipografia, non era proprietario, però io da ragazzino nel tempo libero lo passavo in tipografia. Lui era un compositore a mano, io disfacevo la pagina composta per rimettere i caratteri nei cassetti, intanto stavo lì, guardavo.
Ringraziamo Bruno Gambarotta per essere stato con noi questa domenica mattina sull'isola deserta, per averci portato le variazioni Goldberg di Bach, il ragazzo selvaggio di Truffaut, e per aver portato il repertorio etimologico piemontese pubblicato dal Centro Studi Piemontese. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Buona domenica da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.